voglio dire, la semplice scoperta, la semplice analisi, che collega l'alienazione teorica religiosa all'alienazione produttiva, non è ancora, del resto questo c'è già in Hegel, che significa c'è in Hegel, perché si apre la fenomenologia, si legge il capitolo e segue il padrone e c'è questa analisi. Quindi anche lì lui ha preso anche un elemento di Hegel, la novità è questo collegamento, gli elementi c'erano tutti. Ma non è vero che il fatto, ecco qui l'errore è questo, l'alienazione reale. Allora ecco che un buon sapiente come Bobbio, che però è un professore, gli viene a dire ecco che Marx c'è il progresso. No, ancora, perché tanto che qui dobbiamo avere un pensiero che ci mette in rapporto con la realtà, qui la realtà è il processo storico. Quindi io ho capito che, intanto io non lo posso neanche dire a questo punto, questa è un'ipotesi, l'alienazione teorica è il frutto dell'alienazione reale. Perché? Che non so neanche se c'è l'alienazione. No, questa è un'ipotesi, no? Soltanto invece se io, questa concezione viene ulteriormente elaborata e allora io intravedo uno svolgimento della storia che effettivamente produce questi fenomeni a cui poi io do il nome di alienazione e di eliminazione dell'alienazione, ecco che io ce la faccio. E questo perché in qualche misura si è successo con le ipotesi produttive che sono però del 45 e non del 44. Prego, prego. Però in Marx questi due processi sono rimasti dentro. Quello di natura filosofica, ecco, il punto è questo, il punto preciso in termini interpretativi. Bobbio dice in questa quotazione, in questo libro, che adesso è stato tradotto con la cura, che gli è solito, è un grande professore Bobbio, gli elementi fondamentali del materialismo e del capitale ci sono nel 44 nei manoscritti economico-filosofici, prova di questa affermazione di Bobbio e di altri del resto. Il famoso che tutti i comunisti tendenzialmente accettano, il progresso su Feuerbach. Qual è il progresso su Feuerbach? Questo, l'alienazione non è un fenomeno teorico, religioso, l'alienazione è un fenomeno reale, quello che accade nella vita pratica, legato ai fenomeni della proprietà. E l'alienazione religiosa è una conseguenza di quella pratica. Obiezione che faccio io, a questo punto non c'è ancora, questa è un'ipotesi. E a prescindere dal fatto che è un'ipotesi, non c'è un vero e proprio rapporto con il processo storico. Quello ha le caratteristiche dell'utopia che vi ho detto prima. Questo è vero sempre, no? È vero all'inizio della storia, è vero oggi, è vero domani. È una cosa che non si attacca a nessun momento determinato dello sviluppo storico. O una teoria sociale o si attacca a un momento determinato dello sviluppo storico. Oppure non è una, è chiaro, non è operativa, se non è operativa non è controllabile, se non è controllabile in ultima istanza non è nemmeno una vera e propria teoria, perché le teorie scientifiche devono essere controllabili, se non sono tali sono ipotesi, oppure sono metafisico, oppure sono religioso, oppure sono arte. Non voglio dire che non siano cose buone, possono essere cose eccezionalmente buone. Michelangelo, la Cappella Sistina è una cosa enorme, però non è una cosa, una conoscenza scientifica, no, cosa importa. Ora qui il problema è questo. Quindi è difficile andare a dire che cos'è che Marx ha sintetizzato, ha fatto tutte e due le cose, perché era titolare di due processi mentali diversi che non si sono veramente, di cui Marx non ha acquistato il controllo. Quando lui è passato dal punto di vista filosofico, quindi utopico, dato che è il referente del comunismo, al punto di vista quasi scientifico, comunque storico-realistico, lui li ha confusi i due processi, e dato che su uno realistico è arrivato, ha sanato in qualche modo senza ben distinguerlo quell'altro. E voi avete gli intrecci dell'ideologia tedesca, su cui torneremo.
Registrazione del 18.1.80.
Sì, è la lettura dell'ideologia tedesca come riferimento centrale, ma in generale del pensiero di Marx negli anni che vanno dall'inizio del 44 alla fine del 46, insomma, che sono gli anni nei quali nella sua mente, come ho più volte fatto osservare, si sono verificati due processi di pensiero abbastanza diversi. Uno di cui tracce dell'elaborazione e i documenti sono nei manoscritti del 44, è fondazione filosofica del comunismo, ecco, che ha il suo, la sua caratteristica principale nella notissima critica a Feuerbach. Cioè Feuerbach diceva: c'è alienazione perché gli uomini suppongono che le loro capacità morali e conoscitive sono di Dio e Dio poi gliene dà un pezzettino. E questo era comunque Hegel, intendiamoci. Se si dovesse aprire un capitolo di discussione su questa cosa, bisognerebbe mettere in luce un fatto culturale che è sbagliato, quando non è partigiano, quando non è superficiale, che imputa a Feuerbach, che dà il merito a Feuerbach di una concezione che è assolutamente hegeliana e che nell'ambito della filosofia hegeliana è vastamente spiegata, vastamente comprensibile e anche molto obiettiva, molto serena, se si vuole. Perché Hegel aveva, per questa piccola parentesi, Hegel aveva correttamente interpretato questa funzione in modo che alla religione, in particolare alla religione cristiana, veniva riconosciuto un altissimo valore di verità. Mentre Feuerbach, che ne fa un'interpretazione tendenziosa da epigono radicale, la fa scomparire. Ma se scompare l'elemento di verità che ci sarebbe nell'alienazione religiosa, cioè l'elemento di verità che ci sarebbe nell'attribuire a Dio le virtù degli uomini, scompare tutto. Perché queste virtù comunque attribuite a Dio o attribuite agli uomini ci sono o non ci sono? Uno degli elementi capitali di questo, che è evidente del resto, l'elemento capitale di questa alienazione, supposto che ci sia, è la capacità di conoscere. Che effettivamente è una radicale novità nella vabbè, bisogna pensare ai fondamenti quando si discutono queste cose. È una radicale novità nella cosma, insomma. È soltanto con l'uomo che compare questa straordinaria facoltà di dare una valenza attiva alle percezioni, alle sensazioni, fino a farne sì che negli uomini si ricostruisce in termini di rappresentazione il mondo. È chiaro che i cani e le bestie conoscono, ma non fino al punto da poter organizzare tutte le loro percezioni fino a farne una rappresentazione del mondo, della realtà, dell'essere, del cosmo, della natura dei cani. Tutti questi problemi non sono una vita animale. Ora questo è, se uno riflette, la filosofia sovente è riflettere su quello che è evidente, è scoprire che ci sono problemi laddove la mente comune scorre così senza. Se uno riflette su questa cosa straordinaria, può essere portato, dato che c'è questo elemento dell'onniscienza, un po', vi ho detto l'altra volta, se noi consideriamo l'uomo singolo, la singola persona che conosce, vabbè, fa quel poco che può essere. Circa la rappresentazione generale della realtà, per forza di cose faccio una religione, una metafisica, una filosofia, un'ideologia, ci crede un po' ci crede, un po' non ci crede. Ci crede per esempio come crede tutta la gente alla religione cattolica, ci credono però dicono poi non ci credono, in realtà è una cosa molto strana. E in più aggiungerà qualche cosa, ma insomma siamo a un livello modesto, estremamente modesto. Sia come ampiezza, sia come certezza, sia come stessa convinzione, insomma, circa cosa sia il mondo, cosa sia l'uomo, cosa sia la realtà, cosa sia la natura, cosa sia il sole, cosa sia il cosmo. Sono tutte cose che di solito in fondo noi mettiamo tra parentesi. Ci accontentiamo di avere una religione per tranquillizzare la nostra affettività, i nostri sentimenti che hanno paura della morte, che hanno la via dicendo. Sì, ci si attesta su una fede di comodo, ma poi si mette tutto tra parentesi, si vive praticamente come se si fosse immortali, salvo che poi invece si muore in sostanza. Ma se si piglia in considerazione invece l'intero, il vero soggetto del conoscere, o almeno io penso il vero soggetto del conoscere, che è la ragione, non l'individuo singolo, ma la ragione è sempre un fenomeno sociale, lo vedremo in Kant che è il filosofo che più di ogni altro ha messo in evidenza, tanto che Hegel lo critica sotto questo aspetto, e quello che c'è di individuale nel conoscere, di umano nel conoscere, e anche l'uomo che afferma con molta chiarezza che la ragione è sociale per una ragione strutturale, perché ogni singolo individuo è portatore di una ragione che comincia a zero quando ha sei mesi di vita, che faticosamente ricostruisce un po' del sapere attraverso il linguaggio comune, ma che in sostanza e poi muore molto rapidamente e quindi non pareggia mai. La ragione è un sistema che ha come cellule attive gli individui, ma è un sistema, non si può riferire al singolo. Il singolo individuo è un imbecille che deve sempre ricominciare da capo. Il fatto che nessuno ricomincia da capo è perché appunto c'è l'accumulo e la trasmissione del sapere, ma il fatto che ci sia accumulo e trasmissione del sapere e che noi saremo del tutto ciechi senza tutto quello che è stato capito e realizzato nel passato, dimostra che la ragione come fenomeno dinamico è un fenomeno sociale. Ora, la ragione vista così, cioè come l'insieme delle attività rappresentative, esplicative, descrittive realizzate da tutti gli uomini da quando gli uomini hanno questa capacità, questa in realtà tende all'onniscienza. Su questo non ci sono dubbi. Voi potete immaginare, potete mettere una curva addirittura quasi rappresentata, questa creatura, una curva che si chiama asintotica, cioè che si avvicina indefinitamente all'asse pur senza raggiungerlo mai, però che si avvicina indefinitamente. Il patrimonio delle conoscenze cresce, e adesso veramente noi siamo, che abbiamo la fortuna di vivere in questo secolo, siamo, possiamo dire queste cose con molta serenità, perché è un dato di fatto che noi stiamo avvicinandoci alla conoscenza dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande. Non solo, diciamo, ma manipolando, oggi c'è notizia di non so quale medicina che si possono avere con molto più vantaggio, perché si comincia a manipolare il gene, il codice genetico, quindi si comincia a manipolare la fabbricazione stessa della materia. Questo voi l'avete, oppure siamo molto vicini alla fusione controllata dell'idrogeno, del deuterio, anzi se non mi sbaglio, e questa è la macchina del sole in sostanza, io. Cioè siamo molto vicini, quindi voi avete questa onniscienza. Ora, come caratteristica del genere umano nel suo processo storico, non come caratteristica del singolo individuo che fa qualche cosa. Questa è una cellula infinitesima, considerate tutti gli uomini vissuti, tutti quelli che vivranno, anche Kant, anche Hegel, anche Aristotele, sono una cellula infinitesima di un sistema che li trascende. Questo processo qui ha una tendenza all'onniscienza, eccetera. Voi potete fare tutte le considerazioni che volete. Per quanto riguarda la morale, è evidente che la morale è un fenomeno umano e che c'è un evidente complesso morale, anche se adesso viene messo in dubbio, ma questa è un'altra questione. Hegel, appunto, il fatto che Hegel abbia saputo pensare esattamente questa situazione dell'umanità, della ragione, è mostrato proprio dal fatto che Hegel attribuiva valore di verità alla religione, una verità ancora parziale. Hegel diceva molto giustamente oggettiva, se gli uomini hanno delle capacità conoscitive e morali a questa ampiezza che vi ho detto, e se sono in un primo tempo incapaci, data la caratteristica di eccezionalità che hanno questi processi nella materia, forse voi non ve ne rendete conto fino in fondo, lo vedremo un po' con Kant, per un accenno, per uno squarcio, ma insomma il fatto è che quando compare l'uomo come ente attivo nella realtà in generale, fisica, qualunque realtà che voi vogliate considerare, la realtà si capovolge davvero, nel senso che si passa da una realtà che si muove, si trasforma e cresce, diminuisce, insomma, sulla base del rapporto di causa e di effetto, quindi ciecamente, quindi in ogni caso meccanicamente, con la comparsa dell'uomo la realtà cambia, perché gli uomini si propongono degli scopi e li sanno realizzare. Quindi la trasformazione della realtà non è più un fenomeno meccanico o materiale, ma diventa un fenomeno, la parola può essere un po' retorica, un po' a sfondo, ma è spirituale in ogni caso, nel senso almeno tecnico. Cioè, se oggi ci lamentiamo in sede di ecologia del rischio della catastrofe ecologica, è perché gli uomini sono in grado appunto di manipolare la materia, avranno dei fini pessimi, quelli di arrivare a questo suicidio globale. Però il suicidio globale non è iscritto meccanicamente nelle leggi della natura, anzi, le leggi della natura vanno verso i cosiddetti equilibri ecologici, in cui la vita si mantiene, via dicendo. Se gli uomini andassero, come alcuni temono, al suicidio ecologico, sarebbe pur sempre un fine, uno scopo, un esito di un'azione che è di un cambiamento globale così importante che viene fatto dagli uomini che lo vogliono e che lo instaurano e che sono capaci di determinarlo. Del resto, se volessimo, se un genio malefico volesse distruggere il genere umano, oggi potrebbe far scoppiare una guerra atomica generalizzata, non subito, magari tra 20 anni, quando avrà per esempio la bomba anche il Pakistan o Israele, via dicendo,
noi siamo abbastanza certi che la vita umana scompare. Quindi la stessa vita umana, che è questo punto altissimo, che è la realtà, che l'essere ha manifestato, realizzato, può essere autodistrutta dell'uomo. Questo appunto è la sostituzione, è il cambiamento radicale. Ora, nella visione di Hegel, appunto, noi attribuiamo a Dio queste attività perché sono proprio quelle che sono state pensate con l'idea di Dio. Cosa si è pensato con l'idea di Dio? Il creatore, il distruttore, il giudicatore, il conoscitore, l'attore. Noi siamo vicini a un uomo prometeico, se volete, che acquista queste caratteristiche. Resta molto probabile che la filosofia di Hegel, di Kant, di Marx siano proprio le prime forme di coscienza della situazione radicalmente nuova in cui si viene a trovare il genere umano quando raggiunge il livello della libertà. Libertà che non è un'affermazione astratta che sì, ma è la possibilità di fare, e la possibilità di fare del genere umano sta effettivamente arrivando a questi livelli. Ora, quindi, comunque in Hegel queste attività che noi, questi concetti che noi che danno luogo all'alienazione, perché noi li spostiamo dall'uomo e li attribuiamo a un altro essere, Dio, sono comunque pensieri che in sé hanno la verità in forma oggettiva. Cosa voleva dire Hegel con questo? Che l'hanno in forma oggettiva perché è un oggetto, è fuori dall'ente che effettivamente è capace di conoscenza ed è capace di azione, e quindi di non subire il meccanismo della causa e dell'effetto, ma di elevarsi al livello dello scopo raggiunto con un mezzo adeguato attraverso i progetti, attraverso la volontà. Quindi è una verità in forma oggettiva, è una verità portata fuori dalla sede in cui si manifesta. Chiaro? Ora, questo mostra come in Hegel il pensiero, che è effettivamente l'autore di questa consapevolezza è una cosa seria, non una cosa da contestatori, insomma. Una cosa in cui si arriva a cose fatte e si va a fare del perfezionismo, si critica tutto. In Feuerbach questa cosa tende un po' a scomparire, perché l'alienazione, come del resto occorre nel mondo oggi, nelle polemiche dei giornali, sull'Espresso, dove c'è un po' di questa cultura chic, così, questa situazione, la religione è l'opio dei popoli, ecco, usiamo la frase di Marx. Invece per Hegel la religione è uno stadio di sviluppo dello spirito umano in cui si arriva alla verità, cioè alla teoria del conoscere, alla teoria del fare, ma si arriva alla verità in modo tale che non si è ancora capace di riconoscere questa verità, una verità umana, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, questa forma feuerbachiana è una forma che appartiene già alle polemiche in cui non si va più a fondo della cosa, si sposa la sinistra contro la destra o si fanno operazioni politiche, non operazioni teoriche. Nella teoria non c'è né la sinistra né la destra. La pretesa che hanno alcuni di considerare, per esempio, borghesi le scienze è una pura e semplice compreveria, che in teoria dovrebbe essere, come dire, uno che dice queste scienze dovrebbe essere bocciato all'esame di quinta ginnasio, perché bisognerebbe poi farsi spiegare da tutti, che notate c'è però mezza cultura italiana. Bisogna farsi spiegare che senso è borghese 2 più 2 fa 4, non si riuscirà mai a stabilirlo, però guarda che ampiezza ha l'idea che ci siano scienze borghesi, e appena adesso un po' incalando, perché in certe aree culturali sono arrivate dei tali smacchi, dei tali pesci in faccia che si comincia a reagire, ma però ancora oggi, e certamente in una maniera, Lucas, che è certamente un grandissimo filosofo in ogni caso, non c'è mai dubbio. Ma vedete, la grande scienza, ve l'ho detto con Aristotele, no? e gli errori più grossolani stanno insieme nelle stesse persone. Lucas aveva questa idea. Adorno, che è un uomo morto adesso, vero, insomma, un uomo sofisticatissimo, intellettualissimo, un estremamente raffinato, un decadente, tutto sommato, di grandissima levatura, anche lui aveva in fondo questa convinzione, ce l'aveva quel famoso Marcuse, via dicendo. La realtà è che, appunto, le cose sono chiare in Hegel e poi sono polemiche, ma appunto allora quello che conta è che lì c'è dentro un elemento di verità, è la concezione hegeliana. In ogni caso, per tornare a Marx, questa è, come dire, tendenza culturale che ha la sua epicentro in Hegel, che aveva già ricevuto una riduzione un po' arbitraria di Feuerbach, ed era comunque stata isolata e quindi poteva servire a scopi polemici, eccetera. In Marx diventa una fondazione filosofica del comunismo, nel senso che, nel famoso senso noto, per cui l'alienazione religiosa avrebbe la sua causa nell'alienazione sociale. L'alienazione sociale sarebbe quella che si manifesta nei rapporti di dominazione, secondo Marx soprattutto quelli economici. Cioè il padrone, anche qui vi ho ricordato che in realtà questa teoria c'è in Hegel, nella fenomenologia hegeliana, con la teoria del padrone e dello schiavo. Ma in sostanza questo è un processo filosofico. Ho già detto l'altra volta che questo non supera il livello dell'utopia. In un senso, almeno in un senso che però è molto preciso, non supera il livello dell'utopia, perché anche se questo fosse vero, se questo avesse un senso, e si tratta di vedere se ce l'ha un senso, appunto perché non siamo più veramente nella grande impostazione hegeliana che tiene conto effettivamente di tutte le caratteristiche di questo processo, ma in una versione un po' addomesticata, a scopi così di natura contestativa, di natura passionale anche, se volevi dicendo. Comunque resta una fondazione filosofica che non ha che resta nel campo dell'utopia comunista, e quindi non segna quel famoso passaggio quale che sia il suo significato del comunismo dall'utopia alla scienza, che è la pretesa marxiana, perché questa concezione non può essere messa in rapporto con la storia, con una fase del processo storico. Questa concezione non è operativa. Quando voi sapete che per restaurare la società giusta bisogna abolire la proprietà privata, questo voi lo sapete da Platone in poi, diciamo, grosso modo. Il comunismo nel senso utopico come teoria morale è vecchio come il mondo, almeno è vecchio come la nostra cultura europea, e rimonta così in una maniera molto netta, molto limpida, Platone, che ha fatto questo mito nella Repubblica, questo, e poi corre per tutto il tempo fino appunto a Marx. Questa utopia non ha nessuna valenza storica, perché vale per tutta la storia, quindi non vale per nessun periodo determinato della storia. Non vi dice in questo momento noi possiamo fare questo e quello. Dice in generale e in qualunque tempo, se noi vogliamo avere una società giusta, dobbiamo abolire la proprietà privata. Cioè, Tommaso Moro, tutti quelli che voi, tutti gli utopisti hanno tutti detto questa cosa. È evidente, se non c'è la proprietà privata non c'è il meccanismo dell'egoismo. E se non c'è il meccanismo dell'egoismo funziona solo quello dell'altruismo, in fondo è una tautologia, no? Ora, l'aggiungere che in realtà questo fenomeno è un fenomeno di alienazione delle capacità umane. Un uomo vende se stesso a Dio nel rapporto religioso, vende se stesso al padrone nel rapporto capitalistico. L'aggiungere questo elemento fattuale certamente dà l'idea che si è arrivati sul terreno dei fatti, in realtà si è arrivati sul terreno dei fatti che non consente ancora di fondare una qualche teoria utilizzabile, quindi qualche teoria che sia proto-sociologica, prescientifica, tendenzialmente scientifica, perché non ti metti in rapporto con una situazione determinata. Questo si è sempre manifestato. E quindi non sappiamo, non ci dice niente una teoria di questo genere su come, e per questo resta nel campo dell'utopia. Questo è uno dei due processi, e questo voi lo trovate perfettamente documentato nei manoscritti economico-filosofici, dove in pratica non c'è un'analisi di quelle che noi siamo abituati oggi a considerare materialistico-storico, cioè che è un'analisi delle contraddizioni di un processo, e quindi del fatto che il processo sta per cambiare natura e via dicendo. Trovate invece poi quest'altro processo invece, che è quello che tendenzialmente o in ipotesi o secondo il programma supera l'utopia, perché appunto elabora una concezione del comunismo che non è più una concezione eterna, valida per qualunque tempo e quindi senza una relazione specifica con uno stadio dello sviluppo storico, ma una teoria che avrebbe questo rapporto. Il comunismo sarebbe contenuto nella storia del capitalismo e non sarebbe altro che lo sbocco, l'uscita dalle contraddizioni del capitalismo. Allora questo li mette in rapporto con una situazione storica. È questo che spiega perché un sacco di gente è stata messa in azione da Marx. Se Marx avesse fatto soltanto la fondazione filosofica del comunismo, sarebbe stata una cosa molto importante culturalmente ovviamente, ma non saremmo andati al di là di un elemento in più nella storia dell'utopia. Marx sarebbe un nome vicino a quello di Tommaso Moro, vicino a quello di Campanella, sarebbe buono per gli eruditi, per gli studiosi. In realtà invece qui l'idea, il fatto, l'idea, la suggestione, la convinzione, comunque la teoria è formulata in modo tale da creare questa prospettiva, che ci fosse un rapporto con una situazione storica determinata, è quello che ha mosso tutti. Poi del resto voi sapete, è cosa che tutti sanno, che ma neanche adesso le forme mitiche di questo rapporto sono cambiate. E ogni volta che c'è una crisi, c'è un sacco di gente che crede che è la crisi finale del capitalismo, nonostante quanto delusioni si siano manifestate a questo riguardo, l'ultima immensa, quella veramente ancora creatrice di storia, quella di Lenin, quella creatrice di storia, perché attraverso questa illusione Lenin si è messo in rapporto con l'impero zarista, lo ha squinternato e ha messo in azione il mezzo del mondo, ha messo in azione i popoli coloniali, quindi. Ma dopo questo ne sono successe altre altre, e questo è un altro, che è la forma mitica di quello che vi sto dicendo, la potenza del pensiero marxiano, uno degli elementi della potenza sociale, potenza storica, è proprio il fatto che c'è una formulazione comunistica, quindi una formulazione che fa pensare che l'umanità può effettivamente arrivare allo stadio delle uguaglianze e della libertà di tutti, la fine della dominazione e via dicendo, che non è più, che è una prospettiva in relazione con uno stadio dello sviluppo storico, lo stadio che noi stiamo vivendo, il capitalismo. Se le contraddizioni del capitalismo sono mature, come si dice, se stanno per esplodere, siamo vicini al crollo del capitalismo e via dicendo. Questa teoria del crollo naturalmente è molto legata alla teoria della proprietà, perché nel pensiero di Marx e poi nel capitale eccetera, quello che sta per saltare è la proprietà, ed ecco che voi tornate all'elemento utopistico, no? È la proprietà la causa dell'egoismo, l'abolizione della proprietà è la struttura dell'altruismo. Ora tutto questo notate, questo è un po' più in onda, ma anche questo è caduto. Anche questo è caduto. Questo è caduto perché noi abbiamo da 70 anni ormai, 60-70 anni, dei paesi socialisti che tecnicamente sono socialisti. Quando poi si voglia andare a dire se sono socialisti o no, questo dipende dal significato della parola socialismo. Uno la allarga molto, lo restringe molto, ma tecnicamente, nel senso marxista, sono sistemi socialisti perché hanno abolito la proprietà privata dei mezzi di produzione. Quindi se è la proprietà quella che genera l'egoismo e se è l'abolizione della proprietà quella che genera l'altruismo, la prova è stata fatta e la prova è negativa. La società è degli uguali e dei liberi, non è nata. Anche se lì bisogna grattare in profondità, perché questo può essere una cosa che può interessare qualche studente, ma va ai margini del nostro corso, perché Proudhon ha dimostrato quasi completamente, o perlomeno da Proudhon si arriva facilmente a una dimostrazione empirica, proprio plausibile, che non si può abolire la proprietà privata. Che non si può abolire la proprietà privata. Ma su questo, se qualche studente è curioso, si potrà parlare dopo. Quindi il fallimento del socialismo nell'Unione Sovietica sarebbe una cosa inevitabile, quello che è accaduto nell'Unione Sovietica sarebbe una cosa che noi non riusciamo a capire perché abbiamo dei concetti sbagliati, quindi abbiamo una rappresentazione sbagliata dell'Unione Sovietica. Se la proprietà privata dei mezzi di produzione effettivamente si può abolire, i russi l'hanno abolita. Allora questa sarebbe la prova che non basta abolire la proprietà privata per creare una società egualitaria. Ma se, come è più probabile, come a me sembra, non si può abolire la proprietà privata, allora è evidente che in Russia c'era una proprietà privata nascosta e che quindi allora la cosa è del tutto diversa. In ogni caso è questo secondo elemento. Questo secondo elemento è nato nella testa di Marx, vi ho detto appunto, in quella, quando tutti questi elementi sparsi, a partire dall'utopia che vedete è molto attiva nel cervello di Marx, molto attiva, ritorna, non è mai stata sconfitta, non... i due processi sono andati tutti e due insieme, questo ha generato un certo numero di confusioni teoriche. Questo elemento, quello che ha fatto dire a Marx, io ho superato la concezione utopistica e sono arrivato alla concezione scientifica, elemento che deve essere preso nella più seria considerazione, perché effettivamente ci sono molti elementi che depongono a favore di questa ipotesi. Ben inteso, se si tratta di scienza, poi sappiamo com'è la scienza non è scritta per intero in un libro, in un pensiero, la scienza è continuamente in via di perfezionamento. Se c'è un elemento elemento di scienza nel pensiero di Marx, questo deve essere ricostruito, riaggiornato, rivisto. Ma allora se è scienza è questo. D'altra parte io spesso suggerisco agli studenti, non solo agli studenti, di considerare che questa osservazione di Marx, questa consapevolezza di Marx, che è relativa a uno dei due processi che sono stati in corso nel cervello di questo uomo in quegli anni, questa osservazione di Marx che può oggi quasi cadere nel clima culturale e politico di oggi, è una cosa che effettivamente è mezza caduta, e voi sempre meno vedete nei giornali comunisti, o comunisti in ogni senso, nelle riviste, nei dibattiti comunisti, degli extraparlamentari al PC, voglio dire, o i socialisti marxisti, voi vedete sempre meno citato questo che pure era una delle grandi bandiere. Poi le bandiere del comunismo erano due: i proletari di tutto il mondo unitevi, e il passaggio dal comunismo dall'utopia alla scienza. E questi due pilastri facevano tutto, comprendevano tutto quello che sarebbe significato. Ora, se voi pensate però che in realtà è in corso, appunto, in questo tempo qui, io credo che appunto i padri fondatori sono Hegel, Marx e Kant, tutto sommato, è in corso il tentativo della sociologia, il tentativo dell'antropologia, il tentativo della linguistica, il tentativo della scienza politica. In realtà da 100 anni, insomma, in questa fase qui, io direi grosso modo dopo la rivoluzione francese e nel pieno della rivoluzione industriale, effettivamente è in corso il tentativo di portare anche nella conoscenza dei fatti umani quelle capacità che il pensiero ha dimostrato di avere nella conoscenza dei fatti naturali. Sono fenomeni recenti anche questi, è da vedere in sostanza. Da qualche secolo gli uomini sono consapevoli di poter conoscere in modo certo e soprattutto in modo che è verificabile, che può essere corretto, che può essere perfezionato, eccetera, avvicinandosi sempre di più alla verità nel campo della natura. Dopo la Rivoluzione francese è cominciato questo tentativo, è inevitabile in sostanza. Gli uomini si rendono conto di conoscere scientificamente. A grado, a partire dal 1600, sono capaci di controllare sempre di più questa forma di pensiero. Nel nostro secolo lo controllano perfettamente, direi, nel senso metodologico, cioè sono perfettamente in grado di mettere in piedi questa conoscenza e di controllare questa conoscenza nel suo passo. C'è una specie di feedback proprio. Il pensiero umano scientifico sa scoprire da sé i suoi errori, e questa è la sua potenza. Mentre il pensiero filosofico no, il pensiero metafisico no, il pensiero religioso no. Solo il pensiero scientifico ha uno strumento certo per accertare il suo errore, questa è la potenza. È fatale che gli uomini arrivati a questa potenza conoscitiva si chiedano se non è possibile esplicare questa potenza del cervello anche nei confronti dei fatti sociali che sono poi dominanti, perché noi appunto costruiamo la bomba atomica e poi non la sappiamo controllare, poi viene fuori il superpotere degli americani e dei russi e tutto questo sconquasso che oggi è di fronte a noi, che è il limite di un mondo con due sole potenze, è un limite atroce che se non viene superato può portare a qualunque catastrofe. Ora, ecco, quindi il passaggio del socialismo dall'utopia alla scienza è cosa che resta un grande problema culturale, forse il maggiore problema culturale della nostra epoca e dei nostri figli e nipoti, se si tiene presente che non è altro che una formulazione molto spinta, una formulazione al limite, perché include il problema dell'eguaglianza di tutti gli uomini come obiettivo della scienza, ma comunque è una formulazione al limite di un contesto più largo che noi abbiamo sotto gli occhi, che dominiamo culturalmente male, che dominiamo psicologicamente male, che mette in crisi i valori, come si dice oggi, mette in crisi addirittura la concezione dell'uomo, eccetera, attraverso certe filosofie o culture, che è il passaggio delle scienze sociali dall'utopia alla scienza. È indubbio che noi comunque stiamo vivendo un periodo storico nel quale c'è il passaggio delle scienze sociali dall'utopia alla scienza, dal pensiero non controllabile al pensiero controllabile, e che il miraggio che si manifesta in questa situazione culturale oggi è un po' indebolito, e questo probabilmente spiega la crisi culturale e la crisi morale, ma è indebolito per ragioni contingenti, però, no, non per ragioni strutturali di questa fase di sviluppo della conoscenza umana. Il miraggio di poter arrivare ad avere anche nelle scienze sociali gli stessi risultati che abbiamo avuto nelle scienze naturali, e qui questo è un punto assoluto: o questa cosa si sviluppa o tutti gli obiettivi non solo del socialismo ma anche del liberalismo non si possono realizzare, perché è chiaro che tutti gli obiettivi di libertà e di eguaglianza sono obiettivi che devono essere voluti, capiti e realizzati dagli uomini, perché la natura è non egualitaria, al contrario, la natura non è affatto egualitaria, la natura ci fa belli e brutti, stupidi e intelligenti, mortali, ammalati, eccetera, la natura ci rende tutti disuguali. Il problema dell'eguaglianza è un problema di costruirla, quindi è un problema di conoscenza in primo luogo ed è un problema di azione in secondo luogo. E naturalmente implica, anche se non sempre lo si mette in evidenza, che noi siamo in grado di conoscere esattamente i processi sociali, o che noi diventeremo capaci di conoscere esattamente i processi sociali, perché è chiaro che se non li conosciamo esattamente, se stiamo ancora al punto in cui siamo oggi, in cui ci sono criteri interpretativi dello stesso fatto diversissimi e che ogni uomo interpreta lo stesso fatto in modi diversi, questo significa che non si può fare niente, perché non si può conoscere. Dove c'è conoscenza scientifica tutti accettano i risultati della conoscenza, invece dove c'è conoscenza politica e sociale nessuno accetta i risultati che sono forniti, conoscitivi dico, che sono elaborati a partire di ipotesi che non sono le mie. Il liberale rifiuta le interpretazioni attuali del socialista, il socialista rifiuta, e poi naturalmente, dato che quando ci sono due punti di vista per la stessa cosa, questa è la situazione che in matematica è del problema indeterminato. Se per la stessa cosa ci sono due soluzioni, questo significa che ci sono infinite soluzioni, no? Cioè ognuna ha la sua, e questo è perfettamente vero, perché voi vedete che noi diciamo c'è una situazione, un'interpretazione liberale e una interpretazione socialista. Questa è già una riduzione. La realtà è che ogni liberale ha una sua interpretazione e ogni socialista ha la sua interpretazione. Poi molti raccontano poco perché la persona in questione non ha mezzi per farla valere, ma in sostanza la situazione è questa. Ora, se voi scrivete questo passaggio del socialismo dall'utopia alla scienza, lo storicizzate, lo portate fuori dal campo in cui si è manifestato, nel quale è stato chiuso troppo gelosamente, sia per colpa di quelli che dogmaticamente facevano del marxismo, sia per colpa di quelli che dogmaticamente rifiutavano il marxismo, con una guerra che è una guerra di insigne stupidità. Sarebbe come accettare Platone o rifiutare Platone, accettare Shakespeare o rifiutare Shakespeare, ma chi? Uno che fa delle operazioni di questo genere è uno appunto che in quel momento non ragiona. Ora, interpretato così, e questo interpretato così appunto è un aspetto, l'aspetto direi è spinto più al limite, quindi più esemplare come prova, di questa situazione della conoscenza in generale. Questo scaturisce da questa. Da questo fatto intervenuto nell'esperienza di Marx, quando lui, come lui stesso dice, ha riunito in un solo corpo, ha collegato tutti questi elementi che stavano sparsi, quegli elementi di utopia e quegli elementi che venivano da considerazioni storiche, gli elementi della lotta di classe, gli elementi gli elementi del modo di produzione, la parola e l'espressione, il modo di produzione, che noi possiamo usare in un senso tecnologico, allora è altra questione. Per esempio, nei manoscritti economico-filosofici voi trovate un certo Schulz, io non so chi sia questo Schulz, ho chiesto dei miei amici economisti, c'è una lunga citazione di Schulz in uno di questi saggi di Marx, un certo Schulz, un autore dell'epoca, il quale fa un'analisi del modo di produzione, che è ancora un'analisi un po' tecnologica, come la farebbe qualunque esperto del lavoro oggi, ma che però include già elementi dinamici e quindi comincia a avvicinarsi a quella che è poi l'intuizione geniale di Marx, di costruire, di mettere insieme tutti questi elementi e quindi far scattare questo rapporto con la storia. Io ho fatto, su questa base, no, vi ho detto, non ci sono fatti per noi uomini, fino a che non abbiamo dei criteri per vederli. Può sembrare, questo uno ci deve riflettere un momentino, la filosofia lo sa, ma insomma, voi non avete nessun fatto se non avete uno schema per inquadrarlo. I fatti economici ci sono per noi uomini, ci sono sempre stati da quando gli uomini fanno degli scambi, ma per la coscienza umana, per la rappresentazione umana, i fatti economici ci sono da Smith in poi praticamente, cioè da quando nasce la scienza economica, fino a che non c'è un paradigma, come si usa dire, uno schema concettuale di riferimento, un termine nel linguaggio comune, i fatti non ci sono, perché si manifestano ma noi non li percepiamo perché non abbiamo l'elemento per percepirli. Quindi come i fatti compaiono quando compaiono delle teorie. Il fatto che questa, il fatto che la bontà, l'efficacia di questo processo mentale di Marx, quello scientifico, chiamiamolo scientifico con le virgolette per comodità di dell'opera, questo processo scientifico di Marx è effettivamente un primo passo sulla via scientifica, è dimostrato secondo me dal fatto che a partire da quella griglia che viene fuori, quella griglia di concetti impegnati sul termine produzione, che non è più un concetto tecnologico, ma è una caratteristica dell'essere umano, una o la caratteristica. Su questo punto Marx ha un po' oscillato, noi dovremmo andare fino in fondo, una caratteristica o la caratteristica. Se è una caratteristica o la caratteristica dell'uomo, è chiaro che noi dobbiamo adoperare questo elemento per descrivere le azioni umane, le situazioni umane. Quello che Marx fa con questo, e questo effettivamente ci permette di intravedere tutta una serie di dati di fatto e, che io vi ho appunto illustrato, non vi ho detto. Ma se una determinata elaborazione concettuale consente di vedere dei fatti che prima non si vedeva, o di vedere delle oppure di vedere in un modo più chiaro cose che non si vedevano prima, oppure di rovesciare, di mantenere le cose che si vedevano prima, di rovesciare, cioè di vederle per quel che sono e non per quello che erano sembrate, tutta la concezione dell'ideologia, che non è altro che un aspetto dei rapporti di produzione in Marx. L'ideologia è rapporto di produzione, come un martello, come una fabbrica, come un capannone. Ecco, questa è la prova che un processo di conoscenza è avvenuto. Io ho fatto questa ricostruzione, vi ricordate, ho detto, voi avete un controllo di tutta una serie di fatti che venivano percepiti ma non capiti, o che non venivano nemmeno percepiti. La cosa più grandiosa, la ricordo perché è veramente grandiosa, è tutto grandioso in questo primo albore, alba di un nuovo modo di conoscere. La cosa grandiosa è quella scoperta intorno al pensiero, per cui noi possiamo dire tranquillamente, dopo Marx si dice in realtà, che il 99% della nostra attività di pensiero non è un pensiero nel senso tecnico della parola, perché è semplicemente una macchina che produce una rappresentazione che assesta la nostra psiche in sostanza e che ha questo capovolgimento di cui parlava Marx. Ecco, questo io vi ho detto quantità della popolazione, composizione della popolazione e tutti gli aspetti sociali dell'attività umana, ivi compreso tutto quello che c'è di ripetitivo nel pensiero. E un pensiero, dopo il momento in cui è stato introdotto, è ripetitivo per definizione. Quindi la teoria proprio. Quindi tutto il capitolo delle grandi attività del pensiero, la scienza, la religione, l'arte, eccetera, nel loro momento ripetitivo. Come ideologia, cioè come giustificazione di un potere, stravolte dal loro significato, eccetera. Ecco, adesso noi siamo a questo punto e dobbiamo andare avanti. Io vi ho detto, in generale, noi dovremmo usare questo procedimento per mettere a posto la definizione del materialismo storico.
Scusate, l'ideologia
è una... No, ma non parliamo adesso alla fine perché l'ideologia ne abbiamo parlato. Questo è un corso di ragionamenti diverso. Adesso ne diamo un certo risultato, che è provvisorio, che è appunto, se adoperiamo questa griglia di concetti, tutti gli elementi in cui possiamo analizzare l'idea della produzione, fino a quella dei bisogni, che spiega il carattere dinamico di una teoria basata sulla produzione, teoria storica dell'evoluzione storica basata sulla produzione, noi abbiamo fatto la prima ricognizione empirica che era appunto possibile dopo che fosse apparso un elemento teorico che ci consentiva di vedere in un certo modo certi fatti. Adesso il fatto di poter fare una ricostruzione, un'elaborazione empirica di questo genere, cioè di poterci rappresentare le cose umane in questo modo, è una prova che questo elemento teorico fino a questo punto andava bene. Adesso noi che abbiamo una certa chiarezza intorno all'ordine dei fatti che sarebbero quelli che il materialismo storico spiega, dobbiamo tornare alla concezione teorica per vedere se questa concezione teorica è effettivamente capace di guidare, isolare, descrivere, spiegare questi fatti senza confusioni, senza ambiguità, come osservazione a margine. Questo tipo di lavoro in genere non si fa, e questo probabilmente spiega perché il marxismo, il materialismo storico, rimane in quello stadio estremamente fluido in cui è che ciascuno lo pensa a modo suo, e disgraziatissimo, perché ciascuno lo pensa secondo la sua personale filosofia. Ora, chi è hegeliano, chi è marxista, chi è darwiniano, adesso abbiamo persino i nicciani, gli esistenzialisti, gli adegheriani, cacciare questo qui che hanno avuto tolto i comunisti a farlo andare persino al Parlamento, e adesso credo che ne siano anche abbastanza pentiti dopo tutto. Questo qui pretende che si possa fare seriamente il marxismo a partire da Heidegger e dall'irrazionalismo contemporaneo. Ora, cioè, c'è scientifico, lo è a patto di non leggerlo mai in una maniera filosofica, perché quando una cosa diventa scientifica è finita con la filosofia, non possiamo, è finita proprio perché la scienza si riesce, le elaborazioni scientifiche si mettono in un rapporto abbastanza preciso con i fatti, con gli esperimenti, con le esperienze, e valgono per quel che sono. La scienza fonda un linguaggio interpretabile in modo univoco, quindi che non deve essere letto con la chiave di una filosofia. Fino a che noi leggiamo una certa teoria con la chiave di una filosofia, vuol dire che non c'è una teoria scientifica, o che noi stiamo, come dire, falsificando, mistificando una teoria scientifica. C'è bisogno di fare una lettura kantiana, hegeliana o esistenzialista di 2 più 2 fa 4, no? Chi facesse un'operazione di questo genere mostrerebbe di non aver capito l'aritmetica, per esempio. Ora, ma è fatale che questo succeda se non c'è questo rapporto molto preciso tra teoria e fatti, rapporto che non è